rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
Buongiorno, 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 buongiorno Radio Bianconera, una buona giornata a Fabio che conduce il programma della rassegna stramba sulla vostra Radio del Cuore, l'unica che conta. Buongiorno a tutti voi, potete mandare dei vocali, potete mandare dei messaggi, soprattutto vi potete preparare perché stiamo organizzando io e Fabio The Big Surprise, la grande sorpresa che svegliamo finalmente alle ore 9:35 l'ex coach delle Juventus Women, colei che ha dato il via ai primi 4 scudetti consecutivi, Rita Guarino, sarà in esclusiva ospite degli studi di Radio Bianconera, collegata via Skype da casa, se riusciamo col collegamento video, se non ci riusciamo lo facciamo al telefono, non c'è nessun tipo di problema. Se avete delle domande, delle curiosità da porre a coach Rita Guarino, questo è il momento per farle, adesso o mai più. Ce l'abbiamo circa 20 minuti, 25, magari tiriamo fino alla pausa delle 10. Quindi dalle 9:35 in poi parliamo di ragazze, anche perché, attenzione, sono già 34.000 italiani per domenica ore 15 all'Allianz Stadium, Juventus Women contro Roma. Ce ne sono ancora a disposizione, potete andare sul sito della Juventus, li bloccate, li prenotate e passate con noi una domenica felice di sport insieme alle Juventus Women, che sono sole in testa alla classifica del campionato femminile. Ma cos'è successo ieri nel maschile? Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconere, la vostra rassegna stramba dell'11 ottobre 2024, eccoci qua, iniziamo con la Gazzetta dello Sport. C'è il rosso che frena l'Italia, espulso Pellegrini, l'Italia col Belgio in casa all'Olimpico da 2-0, va sul 2-2 e poi addirittura alla fine ha rischiato pure di perdere, ma noi siamo sempre primi, dice la Gazzetta, grazie. Cioè, che se avessimo perso la classifica avevamo tale distacco sulla seconda che non potevamo che essere primi dopo questa partita. Intanto c'è un saluto tennis ad un re, saluto al grandissimo Nadal, grazie Nadal, 38 anni, si ritira, però non si ritira, si ritira, annuncia il ritiro, ma vuole chiudere a Malaga con la finale di Coppa Davis, se la Spagna ci arriva, se l'Italia ci arriva, come è probabile che sia, a Malaga, in terra spagnola, Italia Davis, finale di Coppa con Nadal che è all'ultima partita, ci siamo capiti. Intanto torniamo al calcio, Gabelli e il Monza, un'opportunità interessante, un altro americano che vuole prendersi una squadra di Serie A, tra poco facciamo la MLS e facciamo prima, magari noi della Juve la volta buona che prendiamo, facciamo le valigie e ce ne andiamo oltreoceano a giocare un altro campionato, così forse abbiamo risolto un sacco di problemi. Intanto c'è stato l'interrogatorio di Zanetti, è più di un'ora e mezza, è stato lungo, esauriente, cose che si dicono in questi casi che non si capisce cosa vogliano dire, entriamo un po' nel concreto. Zanetti va dai PM, Spalletti invece punge Inzaghi e dice ultra, io riattacco, io rispondo a tutti, anche agli sconosciuti, ha detto Spalletti, Spallettone, però poi dopo sono capace anche di riattaccare. La Gazzetta ci fa sapere lo stupore dell'Inter. Ah, quindi è già partita la velina, attenzione, lo stupore dell'Inter. Stupore di che? Perché Spalletti dice che se lo chiama un ultra riattacca? Ah, non lo so. Il rompipallone di Gene ironizza su questa faccenda e dice Spalletti, io riattacco, e Inzaghi potrebbe rispondergli io invece so arrivare in finale di Champions, però io non farei dell'ironia su un caso dove c'è coinvolta la malavita, cioè, no? Cioè, Spalletti ha detto una cosa seria, cioè dice giustamente non lo so, non mi ci sono mai trovato, non mi è mai capitato, però se capitasse io rispondo, poi dopo so anche mettere giù, che tradotto vuol dire non è che per forza dobbiamo intrattenere rapporti con questa gente, non c'entra niente se uno ha vinto il campionato, è arrivato in finale di Champions, siamo su altri livelli, ma vedo che bisogna mandare naturalmente in questo caso tutto in vacca. Diamo un'occhiatina anche alla Moviolucci della Gazzetta, perché l'Italia ha rischiato, e infatti Bastoni cosa fa? Bastoni, tanto per cambiare, rischia il rigore su Openda, non è che rischia il rigore, era rigore clamoroso per il Belgio e magari perdevamo pure 3-2, non è che rischia, era rigore. Il rischio ormai è l'aggettivo che loro devono usare. Cambiaso, gol e sacrificio, prende un bel 6,5, secondo me anche da 7, anche perché entra anche nel secondo gol di Reteghi. Cambiaso, grandissima partita, primo gol in nazionale per il nostro Andrea Cambiaso. Juve, parliamo anche un po' di Juve, risposiamoci. Oh, un nuovo matrimonio, attenzione, Vlahovic, Giuntoli, si scalda il rinnovo, pronte due proposte e il summit verità. Il DT dice: parliamo con la gente, siamo fiduciosi, e questo l'ha detto nell'ultima partita di campionato. O 2027 o 2028, uno o l'altro. Spalmature, premio fedeltà, premio fedeltà, premio fedeltà. Via, dai, siamo tornati alla radio anni 80. Intanto Coop Miners mette l'armatura, ecco una protezione per la costola KO. L'olandese tenta il rientro anticipato, la priorità è la sfida con l'Inter del 27 ottobre. Il ricordo di Locatelli che nello scorso Juve-Inter, però in casa, dove aveva il problema alla costola, Nicolussi Caviglia, ricorderete tutti, giocò titolare, ma al 29esimo della ripresa, con il suo corpetto, quello che era Locatelli, rientrò, però non giocò, entrò a 15 minuti dalla fine. L'ex capitano Zanetti e la sua difesa. Dice: ho avvisato gli ultras della polizia, mai accaduto. I biglietti per Istanbul, ne parlai con la dirigenza, ma non con Marotta. Quindi, lui dice: presidente, Marotta era direttore generale, ne ha parlato con la dirigenza, quindi con chi? Quale sarebbe questa dirigenza con cui ha parlato? Mai minacce, mai pressioni. Clima tranquillo con gli ultras. E allora perché siete parte lesa? Chi è che vi ha leso? Di cosa vi hanno leso? Cioè, tutto sereno, tranquillo, mai detto niente, incontrato una volta. Rapporti colloquiali, perché siete parti lesa, come scrivono a ogni tre righe dell'articolo sulla Gazzetta? Cosa può succedere? Sapete che la Gazzetta, oltre ad avere le veline dalla società, ha anche le veline dalla giustizia sportiva. Quindi cosa può succedere? Penalizzazioni? No, assolutamente, solo rischio multa. E quel caso Juve, ecco. Eccola che entra dentro anche la Juve. Nessuna penalizzazione diedero la Juve. Ci mancherebbe altro. La Juve aveva denunciato gli ultras e portati in tribunale. Ci mancherebbe altro. Vi risulta che l'allenatore della Juve intrattenesse rapporti, e facesse da tramite per fare dei biglietti? Non mi sembra, non mi ricordo. L'avvocato Chiacchio dice: non c'è slealtà. Se qualcuno se l'è messa in testa questi giorni, sappiate, non c'è slealtà, nessuna penalizzazione, tutto calmo, tutto tranquillo, rapporti colloquiali, mai successo niente, mai avvisato di niente, tutto a posto, praticamente si sono inventati tutti i PM. Chiusa la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport. Italia, un pari da Pellegrini, 5 in pagella per Pellegrini, azzurri stamattina gli fiscano le orecchie a Pellegrini, azzurri scintillanti per 40 minuti, i gol di Cambiaso, 7 in pagella, i Reteghi sublimano il dominio, poi l'espulsione, fallaccio inutile, assolutamente inutile, che cambia la partita. Spalletti però dice: ho avuto conferme, meno male. Lunedì contro Israele l'Italia gioca a Udine per tenere la testa del girone di Nations League. Spalletti e gli ultra: io metto giù il telefono, dice Spallettone. Il vicepresidente dell'Inter Zanetti, a colloquio con il procuratore, dice: sì, mi hanno presentato Bellocco, ma come un tifoso. Normale, cioè me l'hanno presentato una volta, cioè, altri della curva, quindi frequentava anche gli altri, gli hanno detto: questo è bello, Bellocco, piacere, Savie Zanetti. Ah, salve, buongiorno, io Bellocco, curva nord, io Zanetti, vicepresidente, buongiorno, che bello. Difesa Juve, non dei PM, ma questa volta in campo dei giocatori. Parliamo di mercato su Tutto Sport, blitz per Ismaili. Giuntoli, marca l'albanese dell'Empoli, stasera i missari bianconeri vanno a Praga, il club però cerca anche un attaccante per far fiatare Vlahovic, e allora il nome è il solito, classico Kalimuendo, osservato speciale blitz, anche per lui, facciamo tutti i blitz, perché gioca l'Under 21 a Cipro. Intanto, situazione infermeria, Coop Miners, confermata la frattura alla costola, salta Lazio e Stoccarda. E qua Tutto Sport si ferma, come a dire, nel derby d'Italia c'è, speriamo. Passione Women, a proposito, già 34.000 per la Roma, tifosi attirati dalla genuinità, dall'impegno e dalle giocate delle ragazze di Coach Canzi, che sono un piacere da vedere. Quindi domenica alle 15 agli Allianz Stadium, siete già 34.000, dai che puntiamo ai 40.000, come Juventus Fiorentina, protagonista Rita Guarino, che tra poco avremo ai nostri microfoni di Radio Bianconera. Avete ancora tempo, andate sul sito della Juve e prenotate il vostro posto. Caso Pogba, si tratta per la risoluzione. D'altronde il Pogba bis ha fatto solo 213 minuti in campo. La Juventus inizia le manovre per la risoluzione contrattuale. Ha parlato Szczęsny a Barcellona, dice dal ritiro al Barcellona grazie al anche a un contratto, devo dire, perché se no Motta con Savona and Company si è già pagato l'ingaggio, 7 presente per Savona, valutazione 7 milioni del terzino, quindi ogni giocatore che andrà a valorizzare si paga un anno di contratto. Se fosse così, basta mettere nel capo 10 che c'ha il contratto a vita. Chiudiamo il Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Gli Ultras, vicenda doppia curva milanese, le curve milanesi, pericolose anche un po', non interessano molto. Oggi vanno a pagina 14 in un piccolo riquadro dove, vabbè, dicono che Zanetti è stato interrogato. Ma l'Italia Viva prende di più in prima pagina, in 10 per un'ora, regge il ritorno del Belgio, conserva il primo posto nel girone. Beh, insomma, eravamo in vantaggio però, questi hanno fatto 2-2, a momenti hanno fatto 3-2, ci sono squadre che in inferiorità numerica sotto 2-1 hanno vinto 3-2, per esempio in Champions League. Grande prova fino al rosso di Pellegrini, come no, avvio super, Cambiaso prende 7 in pagella, sblocca dopo un minuto con il suo primo gol in maglia azzurra, Retteghi raddoppia, poi l'espulsione complica la partita e Spallettone dice un peccato, oh che peccato, un vero peccato. Moviola, rischio rigore, il VAR ci aiuta nel senso che non glielo dà al Belgio, ma non è... Se ci aiuta non è rischio rigore, era rigore senza se e senza ma. Vedi un po' come quando la pertigineria poi ti spinge a scrivere cose con alcuni aggettivi nelle moviole. Juve, Motta avrà 7 assenti con la Lazio. Come 7? Non avevamo mica 6. 7 assenti con la Lazio. Milik, Nico, Azic, Bremer, con Seisao, con Maine sono 6. E forse UEA, vabbè, se mettiamoci anche UEA, 7, dai, faremo con quello che abbiamo. Tön, lieve frattura alla costola, spera di tornare in campo per il derby d'Italia, 27 ottobre, save the date, come si dice in questi casi. La chiave tattica del momento per la Juventus, secondo il Corriere dello Sport Stadio, qual è? Il dis centrale, come all'inizio del campionato, Juve come 3-0. Il dis centrale, nessuna novità. Novità invece per quanto riguarda le altre squadre, attenzione, Gudmundsson, ricorderete Gudmundsson in estate affiancato alla Juventus, Gudmunds che ha una causa, no? Problema sotto il profilo sessuale, quindi gravissimo, Gudmundsson affiancato alla Juve, Gudmundsson adesso gioca nella Fiorentina, assolto, sollievo Fiorentina. Dopo tutto il fango che gli ha tirato addosso, adesso meno male che l'ha assolto, povero Gudmundsson, perché almeno la Fiorentina può stare tranquillo. Napoli, la manita di Conte, da Empoli all'Inter, 5 giornate per volare, quindi preannunciata una fuga da parte del Napoli in anticipo. Vediamo, perché adesso, nelle prossime giornate a ottobre, anche il Napoli finalmente... Juve a parte, perché c'è stato Juve-Napoli, inizia a giocare delle partite un po' più impegnative. Juve, con il ritorno nell'ECA, il restyling è completo. La signora al tavolo del potere, degli altri però, abbandonate le battaglie di Agnelli, ora la Juve dialoga con UEFA e FIFA. Questo è un vero peccato, aver abbandonato non solo le battaglie di Agnelli, ma averlo anche elegantemente scaricato. Andiamo a vedere quelle che sono in mio possesso, ma non in possesso di Fabio, perché i politici me li tengo per me, dopo che ho visto ieri, non sapevo neanche che avesse una pagina Instagram io il Senato, dopo che ho visto ieri circolare la foto del Senato nerazzurro alla presentazione del libro con tanto di La Russa e tutti gli altri che dovrebbero essere in altre faccende affaccendati in questi momenti al Senato della Repubblica Italiana, ma fanno sfoggio di libro nero-azzurro. Poi dopo naturalmente interviene sugli ultras della Russia, dice che non gli risulta, lui non gli risulta che ci siano delle cose strane, ma anzi tutto a posto, non gli risulta. A lui non risulta. Chi è che glielo fa risultare? Vediamo il Corriere della Sera. Un cartellino cambia l'Italia. Ora, un'ora, un po' meno. Abbiamo giocato bene un po' meno. Poi il rosso rovina tutto. Il signore in rosso, invece, parlando di tennis, è Nadal, 22 slam e si ritira. Niente inchiesta oggi sul Corriere. Andiamo sulla Stampa. Nadal, fine di un'era, 92 titoli da professionista, 63 sulla terra rossa, incredibile amici. Gli incubi invece di Morata, che svela la sua depressione e racconta a 3 mesi dagli europei: non riuscivo ad allacciarmi le scarpe, tu pensa. E poi ricorda che invece in Italia è tornato volentieri, che sta bene, mentre in Spagna i tifosi lo trattavano male, soprattutto alla sua famiglia. Italia a metà, Cambiaso stacca un bel set in pagella. E poi sulla Stampa: quanto è bella la Champions, nessuno vince come la Juve, attenzione, prima squadra, under 19 e women, solo il club bianconero è a punteggio pieno in 3 competizioni, e questa è una cosa assolutamente notevole. Niente inchiesta oggi sulla Stampa. Chiudiamo con la Repubblica, tra le altre cose, almeno un quartino, non di vino ma di pagina, sull'inchiesta, rapporti con gli ultra, Inzaghi a rischio multa, 20.000 euro e una breve squalifica. Allora qualcosa è successo. Spalletti lo accusa. Contatti sporadici con gli ultra o rapporti continuativi? Questa è la dirimente della faccenda, secondo Repubblica. È inedito un allenatore coinvolto. E se è inedito, caro senatore La Russa, nonostante quello che risulti a lei, voglio dire, io so qualcosina, un pensiero serio sulla faccenda inizierei a farlo. La Russa dice: ultras, stadi non siano zone, vabbè, extraterritoriali, quello che dicono sempre, bisogna bonificarli, passiamo col trattore. Non mi risulta ci sia uno stato di sottomissione da parte dell'Inter. Chi te l'ha detto? Te l'ha detto il PM con la cover nerazzurra? Chi te l'ha detto? Ma lascia fare il suo corso alle indagini, che non sono tra l'altro neanche finite. Lascia che gli atti passino alla procura sportiva, che ci raccontino per bene cosa è successo. Attenzione. Andiamo un po' anche sui nostri siti di riferimento, come facciamo tutte le mattine. Cominciamo con tuttojuve.com, in primo piano, plusvalenze. E il caso di ingiustizia continua. Attenzione, perché voi forse ve lo state dimenticando, ma la Juventus, che l'anno scorso è stata condannata per plusvalenze che, apro e chiudo parentesi, così fanno tutti, no? Abbiamo fatto un'annata fuori dalla Champions perché eravamo stati condannati per plusvalenze che così fanno tutti. L'anno scorso l'abbiamo pagata alla grande. Ma quelle plusvalenze del così fan tutti, che la Juventus tra l'altro ha fatto con qualcuno, no? Non è che ha fatto adesso con le altre squadre, benissimo. Che fine hanno fatto le altre squadre? Perché le altre squadre è passato un anno e mezzo e sono sempre chiuse nel cassetto? Che fine hanno fatto? Il punto di Andrea Bosco, come sempre, sta facendo già discutere e impazzire tutti quanti, perché Andrea è uno così, è uno che accende la discussione, l'imboscata. Errori arbitrali, va recisa, testa del serpente. Inchiesta ultra, il giallo Zanetti e gli interisti, Viola e Viglione. La posizione della Juventus, le women spaventano le big di Europa. Hai capito, anche Andrea è andato sulle women a dimostrazione di quanto queste ragazze stiano in questo inizio di stagione facendo bene. Poi c'è il virgolettato delle Directoire, che quando gioca la nazionale prende gli juventini. In questo caso Cambiaso in gol con l'Italia mette lo zampino anche su quello del raddoppio. Tra i migliori, 7, un bel 7 in pagella. Vediamo anche bianconeranews.it, che fa parte della nostra grandissima ed enorme famiglia. D'Agostino, intervista in primo piano in questo momento. I giovani fanno fatica a giocare? No, serve trovare uno come Thiago Motta. E quindi un elogio al coraggio di Thiago Motta, che ha messo fin da subito, fino all'estate, in campo, a sorpresa, devo dire, Bangula e Savona, che vabbè, noi conoscevamo perché seguiamo le giovanili della Juve, ma nessuno di noi immaginava potessero far parte da titolari di Juventus Como. 3-0, l'editoriale del giorno è a firma di Franco Leonetti, allarme infortuni, Motta dovrà fare la conta dei disponibili, e già ci siamo allarmati un po' prima leggendo da 6, già salire a 7 quelle che sono le previsioni di assenze Juventus in vista della ripresa del campionato, quando giocheremo di sabato contro la Lazio, poi abbiamo l'infrasettimanale di Champions con lo Stoccarda e poi l'altro sabato, il 27 di ottobre, si va a San Siro per il derby d'Italia. Chissà chi sarà l'arbitro del derby d'Italia. Vediamo un attimo anche su calcio e finanza, senza di cui io oramai non posso più fare la colazione, perché voglio un po' di numeri, voglio le cifre, i soldoni, i conti. Attenzione, vediamo un po'. Analisi che fa calcio e finanza. Alix Partners, l'evoluzione del tifo nello sport. Ah, interessante questa. Chi non cambia perde pubblico. Nella sua analisi esclusiva per calcio e finanza, Alex Partner spiega i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori legati al mondo dello sport, perché c'è anche questo, non sono cambiate solo le curve dove da semplici teppisti sono entrati dentro quelli dell'Andrangheta e delle mafie, ma stanno cambiando anche i gusti dei tifosi, tra virgolette, normali che seguono il calcio. Ecco perché le società di calcio vanno sempre di più verso i social, il filmatino da 30 secondi, gli skills, il gioco fatto col giocatore, perché stanno cambiando i gusti dei tifosi, non quelli più anziani come sottoscritto che vogliono vedere la partita di calcio, perché noi siamo appassionati di calcio perché vogliamo vedere la partita di calcio, e invece mi raccontano che voi giovinastri non siete più appassionati della squadra, della partita di calcio, siete appassionati al massimo di un giocatore e volete vedere i giochi anche un po' ironici che fa quel pallone il giocatore, e quindi le società di calcio si devono assolutamente adeguare. Allora, apriamo velocissimamente la nostra chat, il muro di Radio Bianconera, prima di fermarci ed entrare a piedi uniti nella nostra giornata infinita. Questa foto del Senato nerazzurra non l'hanno presa benissimo i nostri ascoltatori questa mattina, in particolare Aldo da Venezia, che ce la manda in più riprese. E poi ancora, buongiorno, scrive Piero da Palermo, il procuratore tifoso Viola manderà a chi ne è quello che seleziona, ma è palese secondo voi che manderà, che sono, cioè, quello che vuole lui in sostanza, no? Dice lui, ma come può essere con video social che esultano con questa gente, parlano al telefono, che Piero, facciamo una roba, Piero, abbi pietà di me, che è ancora mattina, guarda, non riesco più neanche a parlare. Riformula il messaggio meglio, perché non ci ho capito niente. Cioè, scrivimelo. Si vede che l'hai scritto arrabbiato. Stai più sereno, scrivilo dettagliato, così poi te lo rileggo più avanti. Ma dov'è Identità Bianconera? Deve battere il ferro caldo. Adesso vogliamo sentire qualcuno di loro su Radio Bianconera. Piero, quando loro vogliono intervenire su Radio Bianconera, trovano casa, trovano famiglia, quindi non c'è nessun tipo di problema. Attenzione, Massimo da Zurigo oggi ci manda il buongiorno da Dubai. Sei in vacanza, cosa hai fatto, Massimo? O è trasferta lavorativa? Perché da Zurigo all'improvviso mi parli da Dubai? Luca da Padova dice ieri sera, grazie, mi dice che insomma in trasmissione sono stato perfetto, ogni tanto, tentano sempre di minimizzare, Inzaghi è stato ricattato dai malavitosi della curva, altro che Interpartelese, sapevano benissimo cosa stavano facendo al telefono con rapporti amichevoli con i delinquenti, babam, 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 la Russa ha detto che non gli risulta, tutto a posto. Roberto da Leverkusen dice, a quanto pare l'Inter ha risolto il problema stadio, si trasferiscono da San Siro a un altro santo, la curva sta già traslocando fino alla fine, scrive Roberto, mentre Stefania da Roma dice, vabbè, però se sono tutti di fede nell'azzurra, che vuoi che succeda? Niente, presentano i libri al Senato, insomma, fanno perdere del tempo alle cariche della Repubblica, che però sono contente di perderlo, perché prima che essere cariche della Repubblica innanzitutto sono tifosi, perché, cioè, se questi anni ci hanno insegnato qualcosa è che le nostre istituzioni, prima che essere istituzioni, sono tifose di una squadra di calcio, e quindi quello viene prima, poi tutto il resto, vabbè, sciocchezze, cosa vuoi che sia, un po' di guerra nel mondo, qualche problema di criminalità, tasse non tasse, ma prima c'è il tifo.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna Stramba.
Tardelli, Marchisio, i centrocampisti che fanno le fortune di una squadra. Attenzione, si illumina d'immenso questa stanza dove sto trasmettendo, perché oggi ho il piacere, dopo tanto tempo, di ritrovare colei la quale da un'idea del presidente Andrea Agnelli, con Beppe Marotta che allora era direttore generale, Stefano Braghin diventato direttore di questo nuovo progetto che nasceva, ecco, da un foglio bianco le Juventus Women che partono e vincono subito lo scudetto, e poi ancora e poi ancora e poi ancora con il coach di allora che fa anche rima, Rita Guarino. Ciao, benvenuta.
Ciao Claudio.
Ma come stai?
Ma bene.
Vedi, io appena ti ho introdotto, va che roba, ero al buio fino a un istante fa, adesso all'improvviso si è illuminata tutta la stanza. No, adesso, a parte gli scherzi, io Rita la ritrovo veramente con piacere, perché ero lì, cara Rita, e abbiamo visto nascere un qualcosa che adesso continua, ma che allora non c'era, non esisteva. Tu prima sei stata una grande calciatrice, grande bomber, e poi le tue prime esperienze da allenatrice, a un certo punto sei stata chiamata dalla Juventus per qualcosa che non c'era. Cioè, tu hai accettato perché era la Juventus, avresti accettato comunque con qualsiasi altra squadra, o hai capito che stava cambiando il mondo del calcio femminile?
Ma no, sapevo che l'ingresso comunque di un grande club avrebbe favorito la crescita del calcio femminile, quindi è indubbio che quando mi è arrivata la proposta ho sondato se fosse un progetto serio o se fosse estemporaneo, e invece c'era lungimiranza, c'era la voglia di, insomma, di creare qualcosa di importante per dare sicuramente spinta a tutto il movimento, visibilità, e quindi ho capito fin da subito che sarebbe stato un gran progetto.
Senti, ma come si inizia a fare una squadra? Le ragazze hanno vinto 5 scudetti consecutivi, poi 2 le ha vinti la Roma. Quest'anno non dico che è come quando sei arrivata tu, perché ovviamente c'è uno storico precedente, però sembra che la Juventus stia entrando nuovamente in una ripartenza. Quando si parte o si riparte, cosa sono le prime cose? Cioè, fate veramente come facciamo noi quando facciamo il fantacalcio, fogliettino, centravanti, portiere, come fate?
Beh, il dubbio che non c'era nulla, perché il progetto Juventus parte nel 2015 come molti club professionistici, con l'obbligatorietà di avere comunque la squadra under 12, e poi nasce l'idea, insomma, di costruire una squadra e prepararla per la Serie A, e si parte da zero. Si parte veramente da mettere giù una formazione, un modello, insomma, ideale di gioco, e poi apponendo sopra i nominativi delle giocatrici più interessanti. Io calcola che arrivavo comunque da 9 anni di nazionale under 17, per cui conoscevo molto bene il panorama del calcio femminile, e quindi avevo diversi contatti, e insomma. Non è stato difficile individuare le giocatrici, soprattutto quelle, creando un mix tra esperienze, giovani e giovani talenti emergenti. Il più è stato poi, insomma, convincerle della bontà del progetto e di voler, insomma, raggiungerci in questo percorso.
Beh, però la parola Juventus indubbiamente richiama, cioè io me le ricordo le ragazze che appena la Juventus tira sul telefono, o tu o Baraghino, chi per voi, insomma, correvano in 2 secondi.
Sì, chiaramente un brand come quello della Juventus crea appeal, e quindi è indubbio che le persone siano affascinate, insomma, dal nome Juventus, ma non è stato comunque facile convincerle della bontà del progetto, perché comunque arrivavamo da tanti anni in cui si è vissuto veramente all'ombra del calcio maschile, e quindi capire che la Juventus avesse veramente l'intenzione di costruire qualcosa di serio, qualcosa di programmato, e che avesse comunque veramente uno sfogo a lungo termine, non era comunque semplice farlo capire nell'immediato, però insomma non ci è voluto molto tempo, direi.
Senti, però quattro scudetti consecutivi che hai portato a casa, oltre a Coppa Italia e Supercoppa, e un'esperienza che iniziava in Champions League, sono qualcosa di clamoroso dal nulla. Cioè, come sei riuscita a portare avanti il progetto vincente da subito? Quali sono state le difficoltà, se ce ne sono state ovviamente?
Ma sai, il primo anno è stato secondo me l'anno più... più difficile, perché presentava tantissime incognite. Ovviamente quando costruisci una squadra da zero, metti insieme un gruppo di persone che ritieni le più valide per quel progetto, ma non è detto che quelle persone insieme possano funzionare. Quindi l'aver vinto subito sicuramente ha dato forza, credibilità.
Quindi il primo ha trascinato poi quello che è successo dopo, dici tu?
Secondo me sì, ha dato tanta consapevolezza e credibilità.
Io mi ricordo il primo gol in campionato di Barbara Bonansea, tipo in un oratorio di Bergamo, se non ricordo male, cioè, un campo in terriccio dove i tifosi erano lì al bar, cioè una roba a cui noi non eravamo abituati.
Intanto in quella prima partita e lì è stata veramente la grande sorpresa. Io arrivo veramente da tanti anni di calcio femminile e giocavamo appunto la prima partita di campionato e inaspettatamente si sono presentate al primo incontro stagionale 1200 persone, che voglio dire non sono proprio poche, quando insomma nelle precedenti magari vedevi 100-200 persone sugli spalti. Quindi quello sicuramente ha dato un grande segnale, no? Ci ha fatto capire, cavoli, esistiamo davvero. La gente ha subito capito, insomma, che abbiamo intenzioni serie e ci stanno seguendo, e quindi è stata veramente una grandissima sorpresa. È vero che non giocavamo in grandi stadi, però è anche vero che quell'anno ha permesso di avvicinare tantissime persone al calcio femminile e poi pian piano di seguirlo e di accompagnare le ragazze. Insomma, ancora oggi si vedono le stesse persone tifare le ragazze.
No, ma come dico sempre io, a convincere anche noi addetti ai lavori che il calcio femminile non lo conoscevamo per nulla. Poi sai, oramai siamo nel mondo dei social, tutti opinionisti, no? Opiniamo tutti su tutto, no? Quindi mi ricordo in quei momenti nascevano esperti del calcio femminile, neanche avevano mai visto una partita, però la realtà era quella.
Ma ancora, per oggi, che dimmi. Ancora oggi esistono.
Ancora oggi. Attenzione, non ti chiedo nome e cognome. No, però per questo dico, il marchio Juve è stato fondamentale per cambiare il movimento, immagino, perché poi la Juventus è stata la prima grossa squadra a scendere in campo.
Sì, assolutamente, assolutamente. Un brand internazionale come la Juventus, mi ripeto, ha dato veramente una credibilità al movimento ed è stato anche un po' la spinta, no? Il propulsore per convincere anche altri club ad investire sul femminile. Quindi sapevamo che un grande club come la Juventus avrebbe comunque portato i suoi frutti in termini di visibilità, e quindi il fatto che l'abbia fatto in maniera così convincente ha permesso, insomma, a dare veramente forte spinta a tutto il movimento.
Ha trascinato indubbiamente un po' tutti, anche dal punto di vista mediatico, che poi è la cosa più importante, ovviamente. Tu sei stata protagonista poi a seguire di Premier, che è stato un successo clamoroso, cioè Juventus-Fiorentina, gara scudetto, marzo, sole, piena primavera, Allianz Stadium completamente esaurito. Mi ricordo che tu dicesti qualcosa tipo, sembrava di essere dentro un film, cioè non ci credevate neanche voi in quel momento, una cosa così bella. A distanza di anni, domenica la Juve ci riprova, già staccato 34.000 biglietti per Juve-Roma. Da quello Juve-Fiorentina, gol di Pedersen che vale un campionato, a questo Juve-Roma, in mezzo è cambiato calcio femminile? Ti aspettavi qualcosa di meglio? Si è stabilizzato?
Ma intanto sono passati tanti anni da quell'evento, era il 2019, oggi siamo nel 2024. e purtroppo in mezzo non ci sono altre partite di campionato giocate allo stadium. Questo è un po' lo specchio, no, di quello che è stata l'evoluzione in questi anni. Quindi se c'è da una parte c'è stata una crescita importante dal punto di vista della competizione, è cresciuto molto il livello competitivo delle squadre, dall'altra non c'è stato comunque una continuità di visibilità per permettere, insomma, alle squadre di giocare in palcoscenici così importanti. Indubbiamente la partita giocata all'Allianz Stadium rappresenta l'apice dei 4 anni da me vissuti in Juventus, un momento che difficilmente potremmo scordarci, perché è stato un evento grandioso, 39.000 spettatori allo stadio a vedere una partita di calcio femminile, uno spettacolo non solo in campo ma anche sugli spalti, perché vedere così tante famiglie e così tante persone rimanere poi fino al termine della partita è stato indubbiamente un momento indimenticabile, e mi auguro, insomma, che contro la Roma possa crescere ancora di più quel numero, quindi battere quel record del 2019, e questo è l'auspicio, insomma, di vedere ancora più presenza allo stadium domenica.
Questa è la bianconera, Rita, che parla, che esce fuori. Rita, no, sai perché io ogni tanto ho l'impressione, poi adesso ti faccio qualche domanda che naturalmente è arrivata anche in chat da parte dei tuoi tifosi, ho l'impressione a volte, però correggimi se sbaglio, spero di sbagliarmi, che nonostante in questi anni siano scese in campo altre squadre, tu hai fatto anche un'altra esperienza, la Roma 2 anni che vince lo Scudetto, però che siano un po', non so come dire, quasi trascinate, quasi obbligate a farlo, più che crederci fino in fondo.
Ma sì, probabilmente non si è ancora capita l'importanza di investire sul femminile, di quanto ci sia veramente una possibilità di crescita di questo movimento. Se dovessi paragonarlo a quello che succede in tanti paesi, anche europei, o senza spingerci comunque negli Stati Uniti, indubbiamente siamo ancora indietro da questo punto di vista, perché il calcio femminile, insomma, è evidente che sta crescendo in maniera importante, quindi con i giusti investimenti, e dal punto di vista soprattutto non si è investito dalla parte commerciale, dalla parte di marketing, per renderlo davvero come dire, appetibile un po' a tutti.
Sì. La parte sponsorizzazione che sarebbe determinante.
Ma la maggior parte delle persone ignora l'esistenza del calcio femminile, e quindi bisogna trovare delle strategie, insomma, per renderlo alla portata di tutti. E sicuramente in questi anni l'aspetto dove forse si è lavorato meno, e in questo sono d'accordo con te, che forse non si crede fino in fondo, non ci si crede fino in fondo, è proprio legata alla parte, commerciale. Quindi
esatto. No, perché poi quando lo scoprono, io lo vedo e lo tasto anche con i nostri tifosi, quando c'è il grande evento e guardano la partita, adesso in Champions, quando si sono messi a guardare la partita della Juve e sono venuti a vedere il gol incredibile di Sofia Cantore, che era nella settimana in cui Yıldız aveva fatto il suo in Champions League, i paragoni, cioè, ha goduto di grandissima visibilità nel giro di una giornata, e tutti improvvisamente hanno scoperto la squadra femminile. Quindi è chiaro che la mediaticità è la cosa primaria e più importante.
Ti faccio un esempio: noi impariamo a conoscere tantissimi sport durante le Olimpiadi. Le Olimpiadi si giocano ogni 4 anni. In mezzo ci dimentichiamo di quegli sport che abbiamo così tanto seguito durante le Olimpiadi. È la stessa cosa. Chiaramente i grandi eventi avvicinano le persone a conoscere uno sport. Bisogna essere bravi a creare lo spettacolo nello spettacolo, perché la gente deve essere coinvolta. È intrattenimento, è spettacolo, per cui la gente vuole divertirsi, non solo nel guardare una partita, ma anche nel vivere il momento della partita insieme ad altre persone, e quindi insomma, ci deve essere un coinvolgimento anche esterno, non solo legato al campo. Poi è chiaro che il campo deve mostrare comunque piacevolezza, deve essere uno spettacolo, insomma, piacevole, ma bisogna anche essere bravi a creare l'intrattenimento esterno.
Certo.
Questo
Poi però bisogna anche vincere, anche nel femminile, eh? O no?
Vincere, sì, certo, fa parte del gioco.
Tu lo sai che stiamo vivendo anni di. Lo sai qual è la distinzione del calcio oramai? Non conta più il gioco del calcio, ma sei un giochista o sei un risultatista? Come se, dimmelo tu che sei allenatrice, a qualsiasi allenatore non interessa vincere, ma giocare bene, fare un po' di show. Interessa a tutti vincere, credo, eh.
Beh, ma questo chiaramente è il lato del tifoso. Il tifoso chiaramente ha delle pretese e quindi nell'ideale di ogni tifoso ci sono i due aspetti, no, che devono combaciare, quindi esaltarsi per il bel gioco e accompagnati dalla vittoria. Questo è
Ma le due
l'ideale.
cose sono impossibili da mettere insieme?
No, le due cose non sono impossibili, non sempre è possibile farlo, chiaramente, a volte bisogna essere un po' più pratici, e altre volte ti puoi permettere comunque di esaltare anche le qualità della squadra. Esiste sempre un avversario, esistono delle contingenze, esistono tanti fattori che determinano il risultato di una partita, quindi non è sempre possibile esaltare il proprio gioco e accompagnato poi dalla vittoria. Quindi il calcio è talmente un gioco complesso e che è determinato da tante variabili che non è possibile predeterminarlo, no? E quindi, però mi metto nei panni del tifoso che sostiene, che fa sacrifici, che fa trasferte, che comunque dedica tanto tempo alle proprie squadre. È chiaro che vorrebbe tutto insieme, ma non sempre è possibile.
Allora, guarda, siccome stanno arrivando miliardi di domande, facciamo così: io ne premio una, magari vocale, così sentiamo anche la voce e il tono della considerazione di uno dei nostri tifosi barra tifose. Dai.
Buongiorno, mister Luca da Cuneo. Allora, intanto forza Juve fino alla fine. Volevo chiederle questa cosa qua. Quale di queste tre giocatrici secondo lei è quella che l'ha impressionata di più? Ovvero tra la Devoto, che tra l'altro è venuta a giocare a Cuneo proprio, e la Bonansea Valgirelli. E poi se secondo lei quest'anno l'attuale Juventus femminile, se è l'anno che può magari rivincere lo scudetto. Sono curioso, fino alla fine forza Juventus.
Non ho capito il primo nome
La
del
Levoto, mi sembra di aver capito.
Devoto.
Levoto? Devoto?
Ma
Non l'ho
allora,
capito neanch'io. Rimani su Bonansea Girelli, dai.
ok, ma no, ma sono giocatrici con caratteristiche completamente diverse. Barbara ci ha fatto vedere in questi anni una grande capacità di duttilità. No? Ha giocato in diverse posizioni e l'ha sempre fatto con grandissimo impegno e anche con grandi risultati. Quindi è una giocatrice, sicuramente avere una giocatrice come Barbara che puoi impiegare in più posizioni è sicuramente un vantaggio per un allenatore. E Cristiana continua, insomma, nonostante la sua lunga carriera. E continua comunque ad avere un senso del gol incredibile e non appena, insomma, la si mette nelle condizioni di poter muoversi dentro l'area, diventa pericolosa per tutti. Per quanto riguarda lo scudetto, io in questo momento sto vedendo comunque una Juve aggressiva, una Juve convincente, una Juve che ha delle idee molto, molto chiare su quello che vuole fare. Penso che Mister Canzi sia un allenatore pragmatico, un allenatore che sta facendo bene, che si è immerso nel progetto in maniera convincente, quindi credo che si giocherà assolutamente le proprie chance per arrivare, insomma, fino alla fine a giocarsi lo scudetto.
Tornando alla disquisizione di prima, Mister Canzi, infatti, in queste partite dove ha realizzato tante gol e tanti gol e molti di pregevole fattura, tra l'altro, però ne ha anche subiti e ha puntato il dito su quello, cioè va bene, vinciamo, segniamo, però alla fine bisogna mettere a posto la situazione dei gol subiti. Dov'è che si trova questo equilibrio? Cioè, è meglio comunque segnarne di più o siamo sempre al punto che la miglior difesa alla fine dell'anno vince?
Allora, lui sicuramente ha dovuto registrare e adattare un attimino quello che erano probabilmente le sue idee iniziali. È indubbio che probabilmente all'inizio era un po' spregiudicato, no? un po' spregiudicato come fase offensiva, magari probabilmente lasciava scoperte diverse zone del campo, libere comunque da attaccare, perché comunque facendo una marcatura individuale a tutto campo qualcosa scopri. E credo che hanno lavorato bene nell'adattamento, no? di questo modello di gioco, e ha trovato le contromisure per non subire così tanto l'attacco alla profondità, cosa che all'inizio probabilmente lasciava un po' troppo scoperto. Quindi è normale che quando c'è un cambiamento di questo tipo qui, è un cambiamento che richiede tempo e aggiustamenti, e credo che oggi abbiano trovato il giusto equilibrio per essere feroci davanti, ma senza tralasciare comunque un'organizzazione difensiva che è alla base comunque di un risultato.
Cioè, poi alla fine devi credere in quello che è il progetto che ti viene spiegato, no? Se no buonasera, non fa il terzino, se non fa il quinto.
Ma devi crederci e devi farlo tuo. Non è soltanto una questione di affidarsi a quelle che sono delle indicazioni tecniche, perché altrimenti faresti il tuo compito e sarebbe mera esecuzione. Quando credi fortemente invece a quello che ti viene detto, perché lo fai tuo, diventa anche interprete del gioco. Quindi chiaramente non sono gli allenatori che vanno in campo, sono le giocatrici, e quindi è importante che loro siano messe nelle condizioni di poter interpretare quel gioco.
Senti, di tutte le ragazze giovani, perché hai avuto anche tante ragazze giovani che adesso ci sono da più esperte nella Juventus, io ti faccio due nomi. Cantore, che adesso sulle prime pagine di tutti i giornali, perché è diventata veramente, dopo anni tra l'altro durissimi con infortuni pesanti, è diventata una giocatrice su cui la Juventus Women può puntare dal punto di vista dell'attacco ad occhi chiusi, e Caruso, che io mi ricordo i primi tempi con te era una di quelle che magari, no, aveva più le tue attenzioni perché era giovanissima, che invece è diventato un centrocampista importantissimo.
Ma allora sì, è la nidiata delle 99, che sono stati i primi nomi, no, che abbiamo selezionato per la prima formazione della Juventus. Quando sono arrivate il primo anno erano veramente giovanissime, avevano 17-18 anni, e quindi avevano bisogno di fare esperienza. Cantore arrivava da un campionato di Serie C, dove si allenava la sera due volte la settimana. Insomma, il cambiamento è stato importante. E lei poi al termine della stagione, in un allenamento con la Primavera, si ruppe il crociato, per cui al suo rientro fu preferito, insomma, il trasferimento in prestito in un'altra squadra per fargli fare esperienza, e tutto questo, insomma, ha fatto crescere comunque due giocatrici che sono davvero, secondo me, punti fermi anche non solo della Juventus, ma anche credo della nazionale. Sono due giocatrici che sono cresciute moltissimo, sono due giocatrici oggi mature e quindi di assoluta affidabilità.
Sì, no, stavo guardando anche un po' di messaggi, addirittura abbiamo gli affezionati che ti seguivano dai tempi della Torres, tu pensa. Quanti gol segnavi tu? Tanti, la valanga.
Sì, segnavo gol, ne facevo fare ancora di più.
Come fa? ma ti sgridavano gli allenatori?
Beh, qualche volta capitava, assolutamente.
Perché volevi solo segnare e non aiutavi in fase difensiva?
Ma no, vabbè, ma all'epoca era totalmente diverso, insomma, diciamo che si giocava tanto con un attacco diretto, per cui si sfruttavano le caratteristiche. Io ero una giocatrice che sicuramente è brava ad attaccare la profondità, veloce. E insomma, la fase difensiva diciamo che non era proprio il mio forte, ma forse non c'era neanche bisogno perché era un calcio diverso.
Non c'era tattica, diciamo puro divertimento,
C'era
dai, senza.
Tattica, ma era una tattica comunque che non prevedeva sicuramente l'evoluzione che ha avuto il calcio in generale, di oggi, e dove comunque in qualsiasi, sia praticato dagli uomini o dalle donne, il calcio è evoluto tantissimo e oggi si vedono squadre molto più corte, organizzate, e con molte volte, nella maggior parte dei casi, insomma, 11 sotto linea palla, per cui è un calcio diverso rispetto a quello praticato fino a qualche anno fa.
Senti, io ogni promessa è debito, quindi non ti trattengo oltre, ti ringrazio, ti faccio velocissimamente proprio le ultime due domande in uscita tra le tante che sono arrivate. Tu hai parlato del campionato, della Juve, delle possibilità, un'altra è rivolta sulla Champions League. Siamo cresciute in questi anni o ancora rispetto alle potenze del calcio internazionale la Juventus è molto distante, secondo te?
Ma allora, intanto a distanza di anni è cambiata la formula della Champions League, e questo è doveroso sottolinearlo perché comunque rappresenta anche qui un'evoluzione del calcio femminile, non solo in Italia ma anche a livello europeo. Quindi si è capita l'importanza di creare i gironi, cosa che una volta non esistevano. E quello che andrà modificato da qua in avanti è la formula dei preliminari, perché abbiamo visto quanto sia comunque un ostacolo importante, soprattutto per quelle squadre che meriterebbero di andare ai gironi. In questi anni, appunto da quando è cambiata la formula della Champions League, sia la Juventus che la Roma comunque stanno dimostrando di poter giocare a quei livelli, indubbiamente. Di arrivare anche ad essere tra le migliori 8 d'Europa, e io non vedo grandissima differenza oggi. Poi le rose si sono comunque allungate, c'è una scelta, c'è la possibilità di fare comunque turnover, quindi mantenendo sempre alta la competitività nelle diverse competizioni. Io credo che, insomma, sono i nostri club italiani siano comunque in grado di giocarsela, con tutti.
Rita, lo faresti un giorno l'allenatore di ritorno? Ci torneresti alla Juve un giorno?
Ma non, questo no, è una cosa a cui non ho mai pensato. Sono una persona aperta, una persona che non si preclude mai nulla, quindi mai dire mai, però per il momento hanno un bravissimo allenatore in panchina e
Ah,
quindi.
un giorno ho detto futuro, 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 futuro. Futuro sì, dai.
Beh, ripeto, io non escludo mai nulla a priori. L'affetto per la Juve c'è e rimarrà per sempre, questo è indubbio. 4 anni meravigliosi, di cui, insomma, conservo un bellissimo ricordo, per cui mai dire mai nella vita. Grazie,
Grazie Rita, un abbraccio da tutta la chat di
Claudio.
Radio Bianconera. Un
Grazie a te e grazie a tutti.
bacio, un abbraccio e buona fortuna per il proseguo della tua carriera. Grazie mille, Rita Guarino, il coach delle Juventus Women del foglio bianco da cui è nato tutto, da un foglio di carta bianco, portiere, difensore, attaccante, centrocampista e siamo partiti in questa meravigliosa rincorsa ai titoli che la Juventus vuole riconquistare nuovamente. Ricordo, in chiusura, domenica ore 15 all'Allianz Stadium, Juventus Women contro Roma, gara scudetto perché la Roma è campionessa in carica e la Juve vuole tornare a cucirsi sul petto lo scudo.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
Eccoci qua nuovamente insieme a voi. Attenzione, bella chiacchierata con Rita Guarino, che ci ha fatto tornare un po' tutti più giovani, quando il calcio femminile praticamente non esisteva, l'ascesa in campo della Juve, il primo scudetto, lo stadio esaurito contro la Fiorentina, domenica alle ore 15 Juventus Roma all'Allianz Stadium, sono già 34.000 i biglietti prenotati, ne avete ancora, qualche posto a disposizione, andate sul sito della Juventus, così fate felici voi stessi, che passate una bella domenica in famiglia, e le ragazze che sono in testa alla classifica del campionato a punteggio pieno e giocano contro la Roma, che ha lo scudetto sul petto, e quindi dobbiamo tornare a farlo nostro. E questo può essere l'anno giusto, lo ha detto anche la nostra ex allenatrice Rita Guarino, che vede molto bene il nuovo progetto delle Women con Mister Tanzi. Seduto in panchina, ho cercato di tradurre, di fare un po' la sintesi delle vostre domande per Rita, spero di aver soddisfatto tutte le vostre curiosità. Andiamo a recuperare quelle magari che invece non sono riuscito a portare dentro questa chiacchierata. Qui si va più sul mercato, perché Daniele da Roma, dei maschi però, perché dice: ho letto un interessamento della Juve per Skriniar, se dovesse essere, vuoi scommettere che sarà l'unico squalificato per la questione ultra? No, ma non ti preoccupare, è durato un giorno l'interesse per Skriniar, che aveva bisogno di un po' di pubblicità sul giornale. Avevo staccato la spina un paio di giorni dai social, ma la canzone non cambia in Italia. Cartonati protetti, avranno una piccola multa e basta. Giustizia sportiva, ridicola, scrivono da casa. La giustizia sportiva ancora non è entrata in campo, per cui tu proprio già stai anticipando. Angelo da Cassino dice... di ai tuoi colleghi di fare un in bocca al lupo alla Juventus Women per stare a punteggio pieno in due competizioni, dai, forza ragazze, fino alla fine, dai, in gol e ancora in gol, dice Angelo, mentre Massimo da Rivamonte ci scrive: ma sono solo io che ho amici di quella squadra che non posso neanche nominare il nome, che dicono che la mafia negli stadi è un problema grave da risolvere seriamente, che ci sono dentro tutti, anche la Juve, se siamo onesti ad ammetterlo? Vuol dire che ammettono, no? Allora, ma sulle plusvalenze invece sono commosso, dice lui. Fabrizio dalla Spezia scrive: ieri mia figlia Eleonora si è laureata con la tesi Juve storia di un grande marketing. Ah, però ce la fai avere, me la leggo volentieri io. Complimenti a Eleonora e un abbraccio a te, Fabrizio dalla Spezia. Mentre Claudio da Silverio dice: stamani ti disturbo, disturbami. Visto che si parla di Juventus Women, possiamo dire che la società Juve dovrà iniziare a creare un canale Juventus con abbonamento, semmai su YouTube o Amazon, dove si mandano anche in differita, ma non necessariamente, le partite delle nostre squadre con le varie interviste, semmai allenamenti e, perché no, anche dirette per le cene sociali e quant'altro? Ci sono milioni di cose da fare, lo so, ma non lo faranno. Grande Rita, super Rita, siete il nostro orgoglio, anche la Stefania da Roma. Bobo da Torino torna invece sulla questione ultra e dice: dunque nemmeno Zanetti ha subito pressioni, allora dov'è sta parte resa? Ma comunque i giornali amici hanno già dato le sentenze, una piccola multa e una piccola squalifica personale, e cosa vuoi che sia. Francesco dalla Calabria, anche lui vuole abbracciare, ringraziare Rita Guarino per aver aperto un ciclo con le Women che secondo me non è replicabile, dice lui. Perché no, Francesco, magari quest'anno invece torniamo a vincere lo scudetto, ne vinciamo 4 di fila, 5, perché Rita ne vinse 4, poi arrivò il nuovo allenatore a vincere il quinto, lei ha vinto i primi 4. Teo da Genova, ti dico che ho letto il tuo messaggio, che è anche simpatico, ironico, Teo, è carino, ma capirai, comprenderai, non lo posso leggere in diretta, però la battuta ci sta, d'altronde se Gnocchi fa le battute in prima pagina sulla Gazzetta, tu le puoi fare a maggior ragione su Radio Bianconera. Ok, adesso stiamo andando, sì lo so, è venerdì, non vi preoccupate, arriva anche il sindaco, ma come facciamo a dimenticarci del sindaco Bassi? L'ho leggermente posticipato perché c'era l'intervista a Rita Guarino, la chiacchierata più che intervista, però sindaco Bassi, come tutti i venerdì, tra pochissimo, tra qualche istante, ci viene a tenere compagnia. Luca da Cuneo, fino alla fine anche a te, voleva chiedere, ma che fine ha fatto Zhang con la questione degli 809 milioni di debiti dell'Inter? Non lo so, dov'è sto Zhang? Dov'è? Non lo vedono più neanche in Cina, non vedo più neanche la foto sui giornali. È sparito, è scomparso. Sarà dentro qualche negozio di elettrodomestici del papà a cercare di metterli a posto, di aggiustarli. Non lo so, non si hanno più notizie, Massimo! Ma una domanda. Ma scusa, chiede Massimo, ma il telefono di Inzaghi, ma ce l'hanno tutti a Milano? Perché lo chiamano tutti. No, io non ce l'ho. Io dico la verità, il telefono di Inzaghi, di Pippo ce l'ho, ma di suo fratello non ce l'ho e a questo punto non lo vorrei neanche avere, devo dire la verità. Sentiamo un attimo chi ce l'abbiamo. Il sindaco, grande sindaco anche oggi. Applausi per il sindaco, Vagali, come è contento il sindaco. Come stai, sindaco?
Buongiorno, un caro saluto a chi ci ascolta.
Anche a quelli che non ci ascoltano però.
A tutti.
Allora sì, guarda. Stai attento che ti cade la... Non mi far cadere il quadro, che lo vedo un po' in bilico il quadro alle tue spalle.
Si vede che non l'ho aggiustato perfettamente.
Perfetto, va bene così. Con la Juve degli anni 70, quasi 80, ma più 70, quella Juve lì. Sindaco, però dai, non ci possiamo lamentare di questa nuova Juve. O il pareggino di Cagliari ce l'hai ancora un po' qua?
Il pareggino di Cagliari ce l'ho qua perché... Io prefiguro un campionato abbastanza equilibrato e quei due punti potrebbero costarci qualcosa, però complessivamente è una Juve soddisfacente.
Perché tu ormai ti sei immerso nella convinzione che vincerà lo scudetto.
No, sono convinto che possiamo giocarcela con tutti, poi come andrà non lo possiamo sapere, però squadre particolarmente più forti di noi non mi sembra ce ne siano. Poi lo vediamo tra poco perché abbiamo un'infilata di partite. Lazio,
adesso siamo senza mezza squadra, dobbiamo giocare con 7 infortunati, come si fa?
Questa però è una nostra caratteristica da un po' di tempo. Dovremmo fare con quelli che ci sono. Quando ai nostri avversari mancano dei giocatori,
questo lo diceva un altro allenatore però.
Sì. Però adesso andremo a vedere, credo che non possiamo inventarci dei giovani della seconda squadra in eterno, abbiamo bisogno sicuramente di avere i nostri giocatori.
Ho capito sindaco, ma da qua quantomeno al mercato di gennaio qualcosa ci dobbiamo inventare, non è che possiamo comprare giocatori a mercato chiuso.
Noi dobbiamo sperare che riprendano degli infortuni coloro che sono infortunati, c'è questa squalifica che sanguina di Conceição e poi abbiamo bisogno del vice Vlahovic, poco da fare.
Però carina, dai, sai che noi non ci facciamo mancare mai niente, ogni partita diciamo ci possono sorprendere con qualche effetto speciale e ci rispondiamo sempre no, basta, abbiamo visto tutto. E invece anche l'ammissione di colpa dell'Aia che dice che non era espulsione, però la squalifica è andata.
Io sono convinto che l'arroganza del sistema arbitrale, cioè, sia qualcosa di innaturale. Rocchi e Gervasoni dicono che si sono sbagliati. Abbiamo degli esempi negli ultimi campionati. Azioni simili sono capitate ai giocatori del Napoli, rigore a favore. È capitato ai prescritti, rigore a favore. Capita a noi, espulsione, squalifica, multa e non si può far nulla perché Marinelli ha scritto quella cosa delle crema. Ma Marinelli chi è? Mosè che ha scolpito i comandamenti nelle tavole? Dai, è un'arroganza insopportabile.
È temerata del sindaco contro il povero arbitro Marinelli, Cosa ti ha fatto Marinelli? Ma neanche che ti avesse espulso l'anno scorso in Juve Empoli Milik, dai, cosa può averti fatto?
È vero, vabbè.
Adesso li becchiamo su tutti.
È qualcosa di indegno e mi sembra ci sia anche purtroppo silenzio su questa cosa, perché è davvero, cioè, crea dei precedenti così in modo eccessivamente soggettivo. Altro che VAR, che io non sopporto molto, altro che VAR, che dovrebbe rendere il più oggettivo possibile il gioco del calcio. Poi adesso ci inventiamo il VAR a chiamata, le cose. Stiamo parlando di un altro sport, secondo me. Però.
No, ma lo sai che siccome oramai anche sempre, ma moltissimo di più negli ultimi anni ormai, il calcio è diventata una cosa politica. Quindi quando c'è la politica di mezzo, sindaco, tu mi insegni che invece che risolvere il problema si mette una pezza davanti agli occhi. Quindi stiamo lavorando per il VAR a chiamata. E allora? E quindi?
E quindi, e poi lo sì, ci fanno nei settori giovanili, si faranno le sperimentazioni in Serie C. Ma di cosa stiamo parlando? Se semplicemente ci fermassimo a fare delle regole normali, il fuorigioco solo quando c'è luce tra un giocatore e l'altro, e il VAR o la tecnologia che ci dice se la palla è entrata in porta o no, punto. Tanto VAR o non VAR, la soggettività, cioè l'arbitro, i suoi collaboratori o quello che è, continuano a prevalere, a mio avviso.
No, ma non a tuo avviso, l'ha certificato il designatore Rocchi, che ha detto che sono 46 teste pensanti, ognuno la pensa un po' a modo suo. Senti, al di là del VAR e del pareggio con il Cagliari che ti è rimasto un po' qua, adesso la Juventus dopo la sosta, perché prima o poi sta sosta finisce come le altre per fortuna, torna in campo con un bel trittico su cui so che sei come sempre preparato, quindi Lazio, Stoccarda in Champions e quella partita là. Cosa temi di più?
Ma io spero intanto che riusciamo a mettere Fieno in cassina con lo Stoccarda, così altri tre punti in Champions sarebbero... Con lo Stoccarda che non va banalizzato per due motivi, è a metà classifica, è ottavo nel campionato tedesco, però ha il terzo miglior attacco della Bundesliga, e la decima difesa, il terzo miglior attacco, e ha fatto 15 gol. 9, cioè il 60% di quei gol li hanno fatti due giocatori, Demirovic, che è un bosniaco, e Undav. Allora, probabilmente è una squadra, io ritengo, più scarsa di noi, ma ce la giochiamo, ce la dobbiamo giocare tutta, e fare risultato lì vorrebbe dire tante cose. Con la Lazio probabilmente...
Farlo qui, giochiamo in casa.
La Lazio è una delle squadre che sta giocando il miglior calcio, con un allenatore che è capace. Giocatori che riescono ad esprimere il meglio. Ecco, questa partita potrebbe condizionare l'andamento o l'impostazione dell'altra partita, a mio avviso. Una si gioca sabato 19, l'altra si gioca la domenica successiva, e la partita con la Lazio io la reputo, poi mi sbaglierò, addirittura più importante di quella con l'Inter, proprio per quel motivo, per capire realmente la nostra forza con una diretta concorrente a sto punto, perché lì con noi in classifica, abbiamo pareggiato con la Roma, abbiamo pareggiato col Napoli, senza osare reciprocamente, perché anche Roma e Napoli non hanno osato più di tanto con noi. Con la Lazio bisogna cominciare a far capire, con tutte le assenze del caso, con tutte le difficoltà, auspicando che ci siano dei recuperi importanti, penso Mainz, in vista dell'Inter.
Ah, cioè, arriva gli applausi da casa, mi hai fatto un editoriale che neanche il migliore dei nostri collega che segue i campionati, Champions, i campionati della Bundesliga, ma senza leggere, neanche a memoria, ma cos'è? Non hai dormito stanotte?
No, dai, sì, dai. Ho del tempo a disposizione. E lo impiego così molto volentieri.
Beh, questo è un bel impiego, molto meglio. Ma sindaco, te quando eri sindaco, cioè se ti compariva un telefono, un numero che non conoscevi, rispondevi? E se era qualcuno che non ti piaceva, mettevi giù? O...
Neanche ora non rispondo. No, anche questa cosa vorrei fosse capitata. Allora, adesso stanno interrogando l'allenatore, l'allora direttore, il vicepresidente, i tifosi che telefonano come se chiamassero dei loro amici, si trovano nel tal bar, nella tal cosa, ma che roba è? Fosse capitato a noi saremmo un branco di mafiosi. Capita loro, ci sono mille giustificazioni.
Ce l'hanno già detto veramente che eravamo degli andraghentisti,
E questa cosa incrementa il mio astio nei confronti, e hai detto molto bene te, di scelte che hanno a che vedere con scelte politiche anche a livello di federazione, scelte che complessivamente allontanano la credibilità del più bel gioco del mondo agli occhi delle persone che ancora lo vedono così, come il più bel gioco del mondo.
Senti, ma tu lo sapevi che il Senato italiano ha una pagina su Instagram?
No.
Vedi, dovresti saperlo. Se vai su Instagram, fai Senato italiano, vedi il libro presentato nerazzurro con la russa davanti a tutti gli altri senatori.
L'ho letto. A mio avviso è una cosa, indipendentemente da chi la fa, incommentabile. Mi fermo qui.
Questione di opportunità, cominciamo sempre di opportunità. Senti, sindaco, allora ci sono due, non dico più due casi, perché sono anche qui, ormai siamo pieni di casi, sette giornate, abbiamo fatto tutti i casi del mondo. Quindi ci sono due situazioni da tenere monitorate. Una è la difesa, perché Bremer salta tutta la stagione, l'altra è l'attacco, perché Dusan Ilgobbo è rimasto l'unico a disposizione da centravanti vero. La Juve non va sugli svincolati perché il mercato non offre delle cose interessanti, quindi fino a gennaio stiamo così. Tu a gennaio sei preoccupato per una, per l'altra situazione, per nessuna delle due? Cosa vorresti che facesse Giuntolone?
Io ritengo che alla Juventus prioritariamente serva quello che, banalizzando, chiamo il vice Vlahovic, perché Milik è un clamoroso punto interrogativo a questo punto, dal 10 giugno si sta protraendo un po' tutto. La difesa, che prenda pochi, ora abbiamo la miglior difesa d'Europa e l'ottavo miglior, quindi siamo più poco sopra metà delle 20 squadre italiane, l'ottavo attacco. Però a Vlahovic dobbiamo sperare che non venga neanche il raffreddore. Una squadra con delle ambizioni europee, nazionali, non se lo può assolutamente permettere. Con quella, tra l'altro, apro e chiudo la parentesi velocissimamente, quella follia di Capodanno là in Arabia Saudita, quella cosa, la Supercoppa, le quattro squadre, quella lì è roba che
È il 3 gennaio e 6 dopo Capodanno.
Sì, sì, no, sì, dopo Capodanno, ma però sì, Capodanno sono là.
Capodanno ce lo facciamo fare.
Vabbè, a parte che anche lì spero che non ci portiamo a casa, spero ci portiamo a casa la Coppa, sicuramente ci portiamo a casa dei soldi, spero non ci porteremo a casa altri infortuni. Secondo me...
È la miseria, che visione tragica.
Ma a questo punto, tutte le partite capita qualcosa. No, volevo dire... la fase difensiva dipende da tutta la squadra. Da come copre il centrocampo, non ho certo bisogno di dirlo io, tu lo sai molto meglio di me, così come i nostri ascoltatori, i nostri amici che ci ascoltano. E abbiamo dei giocatori adeguati, un rinforzo serve, oltretutto Bremer era colui che catalizzava, probabilmente riuscì a far giocare meglio anche gli altri con questa consapevolezza, questa personalità che quest'anno più degli altri anni ha messo in campo. Però dei giocatori validi ne abbiamo. Ricordo che ancora più o meno non ha toccato il campo Danilo. Esaspero il concetto. In attacco invece facciamo fatica. Siamo la 14ª squadra su 20 per tiri in porta. Dobbiamo riuscire a fare due cose. Trovare qualcuno che, un giocatore che, perché no, insieme a Vlahovic o soprattutto al suo posto, lo possa far rifiatare se ci sono dei problemi e così via, e creare le condizioni perché a partire da Yıldız riusciamo a fare più gol. Questo, a mio avviso, è, non lo chiamerei problema, ma è la priorità a livello tecnico sulla quale noi dovremmo concentrarci, fermo restando che sicuramente dico delle banalità, perché Motta e i suoi collaboratori ovviamente sanno cosa serve. Da come la vedo io, ribadisco, la fotografia che faccio è sulla base di ciò che percepisco.
Spettacolo. Sai che in questo momento, perché siamo entrati dentro la stagione delle arance, e alla continassa stanno arrivando carichi di arance per Dusan, perché affinché non prenda neanche il raffreddore, insomma. Lo nutriamo ad arance d'ora in poi, tante arance per Dusan. Senti, sindaco, in conclusione di collegamento, essendo tu politico istituzione, non posso che domandarti come vedi questo rientro della Juventus nell'ECA, questo, diciamo, tornare a dialogare con certi personaggi, abbandonare definitivamente quelle che erano le voglie di Agnelli.
Ma a mio avviso come posso dire, la Confindustria del calcio europeo che conta non poteva fare senza la Juventus, ecco. Ora occorre però che noi lì con l'amministratore delegato, con Chiellini, con gli, insomma, riusciamo a svolgere un ruolo da protagonisti, non da sopportati. Ma questo lo vedremo mano a mano che si sviluppa il lavoro, che rientrando sapremo produrre anche in quell'organismo.
Sì, perché se poi facciamo i comprimari e stiamo all'opposizione, come facciamo da una vita nei posti che contano, non risolviamo assolutamente niente. Hai assolutamente ragione, caro il mio Daniele Bassi, sindaco di Radio Bianconera, dimmi.
Posso fare un appello velocissimo, una bella cosa. Domani alle ore 15 a Cavarsere, provincia di Venezia, la nazionale sindaci fa un triangolare con due squadre locali a sostegno di un'associazione che è vicina ai bambini disabili. E quindi se qualcuno che abita in quelle zone ci ascolta,
viene. Ripeti un attimo, dov'è che si gioca?
A Cavarsere, provincia di Venezia.
Ok, perfetto. Tu giochi? Tu giochi?
Come?
Giochi tu?
Io gioco, certo.
Ancora
perché
giochi?
Lo scorso anno abbiamo mutato il regolamento della nazionale sindaci. Chi ci ha giocato da sindaco ci può giocare anche dopo. È tutto lì.
Sei peggio di chi ne è, sindaco. Hai cambiato il regolamento per giocare. Vergogna. Ricordatevi, dillo ancora, dov'è che si gioca?
Domani alle ore 15, sabato 12 ottobre, a Cavarsere, provincia di Venezia, alle ore 15 un triangolare con la nazionale sindaci e altre due squadre locali per sostenere un'associazione che è vicina ai bambini disabili.
Molto bene, chi è della zona domani a questo appuntamento imperdibile passa un bel sabato anche col sindaco che è bianco-nero dentro, domenica, ricordo, alle 15 all'Allianz Stadium, Juventus Women contro Roma, siete già in 34.000, vogliamo raggiungere i 39.000 come quella volta con la Fiorentina. Grazie sindaco, alla prossima!
Ciao, grazie a voi.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
Allora, per chi se la fosse persa, la chiacchierata bella, lunga, divertente, interessante con Rita Guarino, ex Juventus Women coach, la troverete oggi in giornata, in podcast, naturalmente su Radio Bianconera, e poi magari io la faccio risentire oggi pomeriggio, perché oggi pomeriggio tra le 14 e le 15 faccio una piccola sostituzione al collega Franco Leonetti, e quindi visto che sto ancora un'oretta con voi, tra tutti i temi di giornata, magari ce la risentiamo, che è stata veramente molto simpatica. A proposito di simpatia, ma come siete ironici da casa, come mi siete simpatici sempre, attenzione! Serve il VAR a chiamata con la foto di Rocky vestito di nero azzurro che dice: l'abbiamo sperimentato lo scorso campionato con l'Inter e ha funzionato benissimo il VAR a chiamata, ma anche adesso, perché loro protestano e quindi praticamente fanno capannello e chiamano il VAR, cosa che noi ancora non abbiamo capito invece di dover fare quando ci capita, tipo per esempio un rigorissimo su Savona non concesso. Poi, Claudio, torniamo sulla chat, sul nostro muro di RBN Radio Bianconera. Scrive dall'Elba: non dirlo, come non dirlo? Ma ieri sera ho tradito Alessandro Vicenza per Switch TV, come non lo dico? Ci sono da fare i complimenti alla conduttrice, bravissima, bella, bravissima. Ti ho subito un'attenzione, hai esposto tutto benissimo, chiaramente i tuoi colleghi non davano l'impressione di riuscire a capire cosa dicevi, ma guarda, ma va, che strano. Come possiamo pretendere che i tifosi di altre squadre, tifosi comune come me, possano intendere? Ma infatti il problema più, l'ostacolo più grosso da scavallare, che secondo me sarà impossibile poi alla fine, è questo. Bravo, hai colto nel segno. Cioè, se io sono in un parterre televisivo dove ci sono dei colleghi di altre squadre, di una certa età, di una certa cultura, di una certa storia e una certa preparazione, no? Perché sono anni che oramai fanno i giornalisti, barra opinionisti in televisione e seguono il campionato e le vicende extracampo. se questo parterre alla mia esposizione che è partita da, perché la partenza è Zanetti ha ascoltato tutto a posto, no, un attimo, Zanetti ha ascoltato tutto a posto, no, spieghiamo cosa succede, cosa sta succedendo e perché non ci danno delle risposte, dove invece quando c'è stata la Juve di mezzo che aveva denunciato i suoi ultras hanno invece, no, concluso con cosa rischia la Juve, Andrangheta. E allora, partendo da lì, mi sono anche cercato di elevare dicendo, ragazzi, non è che dobbiamo mandare in vacca, come fa il senatore La Russa, una questione di malavita organizzata, che è molto pesante, è molto importante e andrebbe risolta, al di là di Juve-Inter, andrebbe risolta in maniera importante, perché noi siamo passati negli ultimi 20 anni dall'avere dei tifosi, no, capicurva, ultras violenti, perché è successo di tutto negli anni, ma negli ultimi 20 anni questi sono stati messi da parte e i capi sono diventati dei malavitosi mafiosi, ndranghetisti, camorristi, a seconda, no, della città. Cioè, se non si capisce che è stato fatto questo passaggio epocale e che bisogna estirparlo dagli stadi italiani, io ho concluso la mia filippica ieri dicendo, ragazzi, allora siamo tutti un po' complici, perché se la mandiamo in vacca questa cosa qua, siamo tutti un po' complici. Siccome io non voglio essere complice, io finché il fiato mi sorregge esporrò quelle che sono, non le nostre tesi, ma quelli che sono i fatti che si sono verificati, quello che hanno fatto i PM, quello che magari non hanno fatto e quello che non deve essere il prosciuttificio sugli occhi. Cioè, quando Zanetti dice, ah, ma io gli altri della curva mi hanno presentato bell'occo, ma ragazzi, ma non si può ridurre così questa cosa. Cioè, intanto stai dicendo, ovviamente, come sappiamo tutti, che i dirigenti di una squadra di calcio hanno i rapporti con gli esponenti, i capi della curva, e che gli altri esponenti capi della curva ti hanno presentato un malavitoso mafioso, e non può essere ridotta, me l'hanno presentato, ciao Xavier, ciao Bellocco, ammassato della gente, ah, sì, ah no, non lo sapevo, ciao, andiamo avanti. Non è così, non è così, perché ripeto, la Juventus, ma non perché la Juventus, poteva essere la Roma, è uguale, la Juventus anni fa ha denunciato, portato in tribunale i suoi capi delle curve, dove c'erano le infiltrazioni dell''Ndrangheta, no? Da cui poi è nato Ndranghentus, non brava Juventus che ha denunciato, e ha cercato di dare una mano allo Stato con questa denuncia. Da lì in poi, invece che seguire questo atto di coraggio che fece il presidente Agnelli, si è fatto un bel finta di niente e ci sono voluti 3-4 morti per strada per far riaprire l'attenzione a Milano, in questo caso sulla curva dell'Inter, e a Latere su quella del Milan. Ma per accendere un focus su una situazione che lo sappiamo noi che è così da 20 anni, quindi non si possono i dirigenti mettere il prosciutto davanti agli occhi e dirci che sono cose casuali e che loro non sanno niente, perché lo sappiamo noi che non li frequentiamo. Lo sappiamo noi che non li frequentiamo. Poi, siccome siamo nell'epoca dei social, i social, il digitale, questo mezzo meraviglioso che le società di calcio hanno imparato ad usare per fare follower e denari, siccome siamo nell'epoca dei social, quando uno ti presenta una persona, nome e cognome, vai su Google, se non sai chi è, non è che ti ha presentato al bar uno che vende i giornali, no? Era un incontro con la curva della tua squadra, no? Quindi più o meno dovresti sapere che cosa fa questo. Più o meno, eh? Non sai il dettaglio? Vai su Google, metti nome e cognome e come minimo ti viene fuori la loro pagina Instagram, i video che hanno fatto su YouTube, la pagina Facebook, i comunicati della curva. Perché tanto ormai si bullano in diretta delle malefatte. Quindi ti viene fuori tutto. Tutto ti viene fuori. Quindi non è più tollerabile che nel 2024 noi assistiamo a queste cose e sentiamo degli alti dirigenti di squadre di calcio che vengono tranquillamente a raccontarci che, come la foto di Salvini con Lucci, che ti viene tranquillamente a raccontare che, vabbè, ma io faccio foto con miliardi di persone. Sì, anch'io faccio foto con miliardi di persone. Però guardo bene con chi le sto facendo le foto e chiedo anche, sai, mi rivolgo al senatore La Russa, A me quando mi danno una sciarpa e mi dicono facciamo la foto, la prima cosa che faccio è la giro e guardo cosa c'è scritto. Pensa un po' che fesso che sono. Guarda un po'. Perché lo so che quella foto lì poi va in rete. E se c'è scritto Roma M con la mia faccia sopra, ci vado in rete pure io. Quindi smettiamola con questa barzelletta dilagante classicamente italiana, dove tutti ci raccontano che non sanno niente, che non li conoscono, che passavano di lì per caso, che ho fatto una foto, ho stretto una mano, ma per me poteva essere anche uno che vende i giornali alla stazione. Basta con queste barzellette. Almeno in tutto questo procedimento evitateci il racconto barzelletta, perché io credo, ditemelo voi, io credo che i tifosi italiani siano stufi abbondantemente del racconto barzelletta. E mi fermo qui, perché ci sarebbe anche un altro capitolo politico da aprire e non lo faccio, per il bene di tutti. Mi fermo qui. Lucio da Senise dice: i dirigenti dell'Inter ci collaboravano con questi tifosi, almeno dovrebbero dare ai dirigenti delle squalifiche a partire da Marotta, almeno di 2 anni. No, ma lui ha detto Zanetti che non ci parlava neanche, quindi non abbiamo ancora capito Zanetti con chi ha parlato di questi biglietti, cioè a chi li ha chiesti questi biglietti. Bisogna capirlo, perché alla fine salta fuori che non li hanno, sono saltati fuori dal nulla, nessuno li ha chiesti a nessuno e sono saltati fuori dal nulla. Valerio da Gran Canaria scrive: ciao ragazzi, sono stato una settimana in crociera. Ah, beato te, Valerio. Ho abbandonato tutto il mondo del calcio, oggi sono di turno, ho letto, ho ascoltato Radio Bianconera, mi rendo conto che nulla è cambiato. Juve derubata, sfortunata, infortuni, vari, l'Inter ancora impunita, viva l'Italia, ma per fortuna. Da lontano, dice Valerio. No però Valerio, te ne stai là, bello fresco al mare, ti fai le crociere. No Valerio, tu devi tornare qua, devi venire qua a combattere con noi, è troppo comodo. Devi venire qua e devi combattere con noi tutte le battaglie quotidiane, devi vivere il paese. Non è giusto che tu stia al mare tutta la vita e che come premio ti conceda anche una crociera. Sto scherzando Valerio, saluti a tutta la Gran Canaria, a tutti quelli che stanno beatamente sulle isole, compresi quelli che ci ascoltano dalla Sardegna, beati loro, perché in questo momento in Sardegna, a differenza nostra, c'è ancora quel teporino da fare il bagno. Ma abbiamo Xavier Iacobelli, pardon. Xavier, dove sei tu? In Sardegna, Malaga, dove sei?
No, sono sul continente.
Ah, qui niente bagno, niente caldo, niente?
No. Buonaguratamente no. Non importa.
Solo una triste visione dell'Italia da Pellegrini, come hanno titolato oggi i giornali.
Beh, diciamo che se l'Italia fosse riuscita a finire in 11 contro 11 la partita, l'esito sarebbe stato sicuramente diverso, perché il primo tempo è stato molto brillante. E credo che, considerate le modalità con le quali questo pareggio è scaturito, ovvero secondo tempo in 11 contro 10, penso che sia un risultato positivo, soprattutto perché consente di conservare il primato, e poi è evidente che sarà decisiva la partita con la Francia, a occhio. Però è importante non avere perso dopo quell'espulsione, che conferma come purtroppo in questo periodo l'Olimpico non sia uno stadio molto amico e molto fortunato per Pellegrini.
Hai ragione, andiamo a giocare a Gran Canaria, trasferiamoci, che fa caldo, così magari anche Pellegrini rinsavisce. No, adesso, a parte che il povero Pellegrini questa mattina gli fischiano le orecchie perché l'hanno disintegrato tutti, però qualcuno dice, Xavier, attenzione, sì, è vero, si è rimasti in 10 e fino a quel momento l'Italia, ed è vero, aveva praticamente la partita in pugno, dominato il Belgio, ma proprio perché si è dimostrata nettamente superiore di quel Belgio, che aveva tante assenze. Nel momento in cui è rimasta in 10, un po' troppo rinunciataria, non siamo più andati nella metà campo, avversaria.
10 contro 11 non è la stessa cosa che 11 contro 11. Io penso e credo e ho ragione di ritenere che se tutto questo fosse accaduto nel già disastroso europeo tedesco, in una condizione di inferiorità numerica, le cose sarebbero andate ben diversamente. Perché rispetto a quell'Italia, questa è un'altra Italia. E nella stessa misura in cui avevamo duramente criticato la penosa esibizione in Germania, bisogna invece rimarcare gli aspetti positivi, le indicazioni positive scaturite da queste prime 3 partite in Nations League, che non è un torneo da snobbare, come ben sappiamo, soprattutto pensando e sapendo che se tu arrivi sino in fondo, comunque arrivi tra le prime 4 della Nations League, godrai di una posizione di assoluto rispetto e privilegio in sede di sorteggio del girone di qualificazione al Mondiale 2026. perché questa è esattamente la funzione più importante che ricopre questo torneo. Quindi essere in questo momento primi in classifica, se fuori in condominio con la Francia, dopo le prime tre partite, rammentando che cosa fosse accaduto soltanto nel mese di giugno in Germania, è un fattore sicuramente positivo.
Senti, andiamo sugli juventini che interessano molto la nostra chat, quindi gli unici due che hanno giocato, Cambiaso e Fagioli.
Va bene, soprattutto Cambiaso, al di là del gol lampo, ma Cambiaso nelle ultime due stagioni è stato protagonista di un salto di qualità che legittimamente lo ha imposto all'attenzione della Juventus, all'attenzione nazionale e internazionale. E Fagioli, continuando lungo la strada di un completo recupero dal punto di vista tecnico, tattico e agonistico, si conferma un patrimonio della Juventus e della stessa nazionale. Quindi fa molto bene, a mio avviso, Spalletti a insistere su di lui.
Fagioli, che ha giocato meno da subentrante?
Ma guarda, io credo che subentrante o titolare, per Fagioli fosse molto importante avere e ottenere dal commissario tecnico la conferma della sua fiducia, perché è evidente che un giovane calciatore dotato di questo talento provi nelle occasioni di confronto internazionale, e abbiamo visto che questo si è fatto anche in occasione delle sue presenze, della sua ultima prestazione in Champions League con la Juventus. È un processo di crescita questo, ma ripeto, Fagioli è un patrimonio della Juve e della Nazionale, e per fortuna che a centrocampo ci sono anche giocatori capaci di avere questa visione di gioco e dotati di questa tecnica.
Senti, tu hai mai avuto una costola incrinata?
Sì.
Si gioca?
Con un dolore assolutamente lancinante, credo che sia impossibile giocare, dipende poi evidentemente dalle proposte.
No, sai perché te lo dico? Perché io sono sconvolto dal fatto che continuo a leggere da più parti che con Miners ha una costola, no, con una microfrattura, ma sempre di frattura si parla, e vabbè, magari salta la Lazio lo Stoccarda, ma il 27 ottobre con l'Inter c'è. A me sembra dipinta un po' con facilità questa situazione.
Con molta facilità e con altrettanta superficialità. Non stiamo parlando di un taglio assolutamente superficiale, rimediato cadendo ad un dito piuttosto che un'escoriazione. Qui stiamo parlando di una costola incrinata. Quindi è evidente che molto dipenderà dalla capacità di recupero del centrocampista olandese, ma sul fatto che si debba usare molta prudenza e molta cautela, credo che non ci debbano essere discussioni.
Sì, anche perché non puoi intervenire, quindi devi fare alla natura il suo corso, per cui c'è un punto di domanda.
È così.
Senti, la Juventus alla ripresa da questa sosta ha tre partite, lo abbiamo già detto, Lazio, Stoccarda e Inter, e a questo punto, sicuramente con la Lazio è senza sette giocatori, con lo Stoccarda e l'Inter rischia di essere senza cinque. Insomma, inizia a essere un primo scoglio importante da affrontare.
Molto importante, ma sai, se noi diamo un'occhiata in giro, credo che il fattore infortuni pesi più che mai sul rendimento e sulle presenze o sulle assenze dei giocatori di altre squadre, perché quante volte abbiamo detto all'inizio della stagione che la moltiplicazione degli impegni avrebbe comportato l'incremento del rischio di infortuni, e purtroppo la statistica sugli infortuni e sulle rotture di legamenti crociati dall'inizio dell'anno solare è impressionante, 38, siamo arrivati a 38, l'ultimo ordine di tempo è dopata. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Se poi estendiamo il nostro sguardo oltre i confini, come non citare Ter Stegen e Rodri, tanto per ricordare due illustri infortunati che hanno già concluso la loro stagione. È una problematica sotto gli occhi di tutti, ma è evidente che la rincorsa a nuovi introiti, e non mi riferisco soltanto ai tornei ufficiali, ma mi riferisco anche ai precampionati e alle partite amichevoli disputate ad ogni latitudine, che comportano stress, che comportano trasferte spesso intercontinentali, che comportano tempi di recupero che si allungano, che comportano l'impossibilità di allenarsi con regolarità, perché basti parlare con qualunque preparatore atletico e la prima cosa che ti dice, anche in sede di precampionato, è: ma come facciamo a sostenere una preparazione completa se ogni 2x3 dobbiamo salire e scendere da un aereo e magari attraversare l'Atlantico o andare addirittura in Asia per disputare amichevoli, certamente remunerative sotto l'aspetto pecuniario, ma non sotto l'aspetto della condizione atletica.
No, Valerio da Latina ci scrive che lui ha una semplice infrazione ad una costola e ha avuto dolore nonostante le infiltrazioni per 45 giorni esatti. Vabbè, mi sembrano un po' tanti, però io credo che ormai se la faccia
prima. Dipende, no, certamente sì, ce l'auguriamo, però sai, dipende anche dalle capacità di recupero di ogni singolo giocatore, di ogni singolo atleta, perché i tempi non sono classificati come uguali per tutti.
Va bene, speriamo, incrociamo le dita. Senti Xavier, dal punto di vista istituzionale c'è stato questo rientro della Juventus nell'ECA, e quindi è andata in massa con Scanavino, Calvo, il giovane Chiellini dal punto di vista dirigenziale a presenziare. Ti chiedo, secondo te, visto che comunque in queste stagioni di passaggio dal punto di vista di figure apicali la Juventus si è contornata da, non dico politici, ma tecnici, perché commercialisti, avvocati e quant'altro. È la strada giusta? Avrebbe dovuto fare diversamente? Deve ripartire da qua?
Ma sai, il ritorno così in pompa magna, lo dimostra anche la presenza tanto qualificata al vertice greco dell'ECA, è un atto significativo da parte della Juventus, soprattutto ricordando come la stessa avesse avuto in passato, ai massimi livelli della stessa ECA, Andrea Agnelli. Dopodiché ci fu il progetto Superlega e quindi tutto quanto ne è susseguito. A questo proposito non sentiamo più parlare di Superlega, anche perché è evidente che la nuova Champions League, la nuova formula che sta riscontrando un notevole successo, in questo momento abbia riportato in primo piano la stessa UEFA. E a mio avviso la Juventus ha fatto molto bene a rientrare nell'ECA, anche perché non stiamo parlando della sezione dei club europei. Non può non esserci un club della dimensione, della storia e del prestigio della Juventus, lasciandosi alle spalle tutto quanto era accaduto al tempo della nascita del progetto Superlega, che vide la luce e morì nell'arco di 48 ore sotto il peso della rivolta del tifo.
Senti, questa mattina sulla stampa ho letto una cosa a cui non avevo pensato, che la Juventus è l'unica squadra d'Europa che tra prima squadra maschile, prima squadra femminile e under 20 e a punteggio pieno in tutte le Champions.
Direi non male, caspita. Ma poi a proposito di women, vogliamo parlare dei già 25.000 biglietti venduti in occasione del...
Siamo a 34.000, Xavier.
Pensa, se il dato aggiornato oggi conforta ulteriormente chi, credo che anche tu sia d'accordo, sostiene che il calcio femminile italiano sia in continuo progresso, in continua evoluzione e debba essere fortemente sostenuto, e mai come occasioni del calibro di Juventus Roma che si annuncia uno spettacolo che godrà di un simile pubblico, dimostra la vitalità di questo movimento che è in costante evoluzione. E la stessa scelta di Giorgio Chiellini di entrare a far parte di Mercury 13, questa azienda internazionale che punta ad avere 13 società di calcio femminile sparse ai quattro angoli del globo, è secondo me una scelta molto intelligente da parte di un signore come Chiellini, che ha sfruttato l'esperienza americana per misurare dei bici che cosa e quanto sia importante il calcio femminile negli Stati Uniti e quanto possa diventarlo in ambito italiano.
Va bene, speriamo che sia anche un punto di partenza per non avere più discussioni di un certo tipo. No, stavo guardando dei messaggi un po' particolari, ma non ti pongo la domanda perché è un campo dove noi non possiamo avere risposte. Abbiamo un limite, se no facciamo gli tuttologhi, fra un po' parliamo anche di cucito e di cucina. Xavier, grazie, alla prossima settimana.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie al super direttore Xavier Iacobelli. Noi andiamo verso la fine della rassegna stampa di oggi, allora torno sulla nostra fantastica chat per gli ultimi appunti dei nostri sostenitori. Albino da Morciano scrive: scusate, ma Marotta non era quello che aveva presentato ad Agnelli un personaggio della curva senza informarsi bene dei suoi legami malavitosi, facendo stringere la mano? La foto è girata a lungo durante l'inchiesta Prisma. E adesso che è successo all'Inter? All'Inter non girano. Valerio da Latino dice: no, questo l'abbiamo letto, era quello dell'infrazione alla costola. Mentre Marotta è troppo furbo, farsi intercettare, usava i tramiti. Claudio, sai già che a livello sportivo ci sta nulla, vero? Dice Danilo, boom, e via. Io sempre ho qualche... Io non ho speranze che succeda qualcosa. Io ho speranze sempre, poi vengono evase, che la giustizia sportiva, del resto non mi importa nulla, che la giustizia sportiva sia uguale per tutti. E quindi che la giustizia sportiva faccia come fa con la Juventus, con tutte le carte a disposizione, con tutti gli articoli a disposizione e nel caso a penalizzare, perché la Juventus in genere viene penalizzata per cose che fanno anche gli altri. Solo quella è la mia speranza, che un giorno, per una cosa che abbiamo fatto noi, che magari abbiamo fatto anche di meno rispetto ad altri, spesso e volentieri, e la stessa cosa fatta da altri, un giorno la mia speranza è che la giustizia sportiva dia una penalizzazione anche agli altri, questo sì, ma giusto per vedere l'effetto che fa, perché ovviamente nessuno è abituato a tale cataclisma. Sabrina scrive: guarda che tutti i tifosi delle altre squadre la pensano così sull'inchiesta Oltrà, anche mio marito sampdoriano, al quale faccio gli spiegoni, mi risponde sempre: e tu che ne sai, porta le prove, sei complottista, ma figurati se dei professionisti prendono decisioni col tifo, eccetera. Su queste cose litighiamo da Calciopoli in poi. Dopo il divorzio mi ospitate, ti ospitiamo anche prima, Sabrina, senza nessun problema. Quando vuoi, Lucio da Senise, chiosa la giornata con i dirigenti dell'Inter che collaboravano con questi tifosi, almeno dovrebbero dare ai dirigenti delle squalifiche. A partire da almeno 2 anni, delle inibizioni. A Daniele avevano chiesto 30 mesi, ricordatevelo sempre, per aver denunciato questa situazione. Ragazzi, sono arrivate le 11, è stata una mattinata meravigliosa su RBN Radio Bianconera, la vostra prosegue perché adesso finisce la rassegna stampa che ritorna lunedì dalle 9 alle 11, dopo di noi è l'ultima sosta, arriva Camillo De Michelis con il club degli inviati, ma noi ci ritroviamo dalle 14 alle 15 sempre su RBN Radio Bianconera, dopo.
Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.